Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Volevo invitare al dialogo della fede cristiana col mondo moderno e al dialogo di tutte le culture e religioni. E spero che in diverse occasioni della mia visita, per esempio, quando a Monaco ho sottolineato quanto sia importante rispettare ciò che per gli altri è sacro, che sia apparso con chiarezza il mio rispetto profondo per le grandi religioni e in particolare per i musulmani che adorano l'unico Dio e con i quali siamo impegnati a difendere e promuovere insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà. Confido quindi che dopo le reazioni del primo momento le mie parole nell'Università di Regensburg possano costituire una spinta e un incoraggiamento a un dialogo positivo, anche autocritico, sia tra le religioni come tra la ragione moderna e la fede dei cristiani.
Buon pomeriggio. Con queste parole Papa Benedetto XVI, nell'udienza generale del 20 settembre 2006, tornava a precisare il significato della Lectio Magistralis pronunciata all'Università di Ratisbona appena 8 giorni prima, in occasione del suo viaggio apostolico in Germania. Quel discorso, pronunciato dunque proprio 10 anni fa, è passato alla storia per le polemiche che suscitò e per le critiche ricevute dal mondo islamico per una citazione fraintesa. Ma un discorso che resta 10 anni dopo di fortissima attualità. Infatti, come auspicava Benedetto XVI in questa udienza, è un discorso che ha provocato un dibattito che continua ancora oggi, ha sollevato il nodo teologico della convivenza tra religioni e violenza, ma soprattutto ha invitato a una ragione allargata, capace di comprendere i temi del divino e del trascendente come presupposto del dialogo interculturale, e allo stesso tempo ha indicato come imprescindibile il processo di ellenizzazione del cristianesimo che ha portato a far coincidere Cristo Logos con il Logos della filosofia greca. Per questo il sito del Cortile dei Gentili ha dedicato uno spazio proprio a questo tema, raccogliendo numerosi pareri di studiosi, intellettuali, credenti e non credenti a 10 anni da Ratisbona. E in questa trasmissione noi vogliamo raccogliere alcune di queste riflessioni, di questi pareri. Ringrazio intanto Alberto Carlesi alla parte tecnica, Silvia Giovarrosa in regia. Io sono Fabio Colagrande e ascoltiamo il primo commento, è quello di Sua Eccellenza Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, teologo, coordinatore proprio del comitato scientifico del Cortile dei Gentili.
Il contenuto e ciò che il Papa ha affermato pone veramente grandi problemi che vanno al di là della contingenza della situazione di quel momento. Lo scenario internazionale ci fa vedere un grande movimento dal punto di vista ovviamente geopolitico, ma anche la difficoltà ad approcciare la religione, le religioni, non solo quella dell'Islam, e a capire qual è il rapporto tra queste religioni, la politica, la società e dunque la pace e il futuro delle nazioni. Questo dal momento che lui affronta esplicitamente anche la questione islamica, almeno di striscio in qualche modo la prende, oggi questo si ripropone in una maniera direi attualissima nel dibattito mondiale.
La citazione dell'imperatore paleologo su Maometto, come è noto, provocò all'epoca dure critiche non solo dal mondo musulmano, ma al di là di quel passaggio, qual era secondo lei il messaggio centrale di quella Lectio Magistralis?
Ecco, naturalmente non era quello il punto principale del discorso, come moltissimi commentatori poi successivamente serenamente hanno ripreso. Quello è uno dei punti su cui si può poteva discutere e si discute ancora oggi, e lui l'ha fatto con coraggio. Ma a mio avviso, il Papa lo dice esplicitamente, il punto fondamentale era che peso dare alla ragione, al Logos, nel rapporto con le religioni e in modo particolare con la religione rivelata e col cristianesimo. Visto che l'esperienza, soprattutto europea, ha grandissime radici, ha sviluppato a fondo la questione del Logos e ha vissuto una profonda esperienza di Logos al proprio interno, non solo in ambito di riflessione metafisica, ma poi anche in tutte le implicazioni pratiche che questo ha comportato nel corso di millenni. Dall'altra parte, che rapporto questo Logos ha con la religione? Il cristianesimo vi si è confrontato fino in fondo, ed è quello che lui afferma. Il cristianesimo dei primi secoli, ma anche l'ebraismo della diaspora attorno al poco prima e poco dopo la venuta di Cristo, lo ha vissuto, affrontato, e il cristianesimo l'ha assorbita, la lezione del Logos, a suo modo, modificandola in parte, adattandola e piegandola in certo senso anche alla rivelazione cristiana, alla persona di Gesù. E dunque il Papa ritiene che quell'esperienza che il cristianesimo ha fatto di assorbire e interagire con la grande intuizione del Logos all'interno della civiltà europea è un'esperienza fondamentale per il cristianesimo che non si potrà tralasciare nemmeno per il futuro. Per essere chiari, nemmeno quando oggi il cristianesimo si sta impiantando o comunque sta interagendo in continenti che non hanno vissuto quell'esperienza, penso all'Asia ma anche all'Africa, ritiene, e questo è oggetto di grande discussione naturalmente, ritiene Papa Benedetto che non si possa dimenticare, mettere tra parentesi tout court l'esperienza per esempio patristica o medievale, e ricominciare quasi tutto da capo con una Bibbia che si darebbe bellenizzata, che si darebbe quasi allo stato puro, scavalcando 2000 anni di cristianesimo, e si va a confrontare più o meno con culture appunto asiatiche dell'Estremo Oriente o dell'Africa. Questo il Papa Benedetto lo mette in forte discussione e ritiene che ci voglia in qualche modo il passaggio attraverso questa inculturazione del Logos nel cristianesimo che l'esperienza europea del cristianesimo ha operato nei secoli.
Ecco, altro punto di quel discorso era il rischio dell'esclusione del divino, del religioso dall'ambito razionale, scientifico. Quanto resta alto oggi questo rischio evocato da Benedetto XVI 10 anni fa?
È oggetto proprio questo della discussione, perché questo è, diciamo, l'altro lato della medaglia di cui Benedetto si è voluto occupare, recuperando l'esperienza del Logos. Questa esperienza è maturata anche in Occidente, soprattutto poi nei risvolti della scienza e della tecnica, in senso spesso positivista, escludendo la religione ma anche altri grandi aspetti della cultura e della vita dell'uomo, mettendoli fuori gioco e arroccandosi soltanto su una ragione che calcola, su una ragione efficientista. Per Papa Benedetto questo è un Logos un po' decurtato, non rende ragione di una pienezza e di un interesse dell'esperienza che del Logos hanno fatto i secoli passati, e allora proprio nel dialogo dibattito con quello che il cristianesimo del Logos ha assunto, Papa Benedetto vorrebbe una ripresa, lui dice, allargare gli orizzonti della razionalità umana, vorrebbe una ripresa più ampia della razionalità umana che riuscisse ad includere questi ampi settori della cultura e della vita dell'uomo che sono esclusi, e questo lui li vede centrali e fondamentali perché sono parte integrante della vita dell'uomo, dell'esperienza umana sulla Terra.
Il sito Le Cortine dei Gentili da tempo sta approfondendo da diversi punti di vista questo decennale. Perché avete voluto dedicare quest'ampia riflessione a questo discorso?
Si voleva coinvolgere personalità le più diverse della teologia, della filosofia, come è tipico del cortile anche in chi non crede, e anche non soltanto italiani o europei, ma andare nei vari continenti, uomini di cultura, che si misurassero e interagissero con un discorso di questo tipo da diversi punti di vista, da quello dell'intercultura a quello appunto delle religioni e del rapporto tra le religioni e il dialogo interreligioso, da quello del Logos, della violenza, Logos, violenza e religioni, società, insomma da più punti di vista, e in realtà così è stato. Stanno per venire, siamo a circa, abbiamo chiesto una 80 di interventi, ne sono pervenuti già più di 40 e c'è tempo ancora alcuni mesi, e vorremmo cercare un modo per valorizzare questi interventi estremamente vivaci, molto diversi l'uno dall'altro, alcuni critici nei confronti del discorso di Papa Benedetto, altri invece che lo sviscerano, insomma si dichiarano non solo la concordia ma anche il fatto che è suscettibile quel discorso di grandi sviluppi e di grandi approfondimenti anche per il futuro. Dunque ci è sembrato, e non ci sembra di avere del tutto sbagliato, studiato, ci è sembrato che fosse un embrione da cui poter ancora trarre sviluppi, pensiero e discussione tra persone di diverse culture e di diverse credenze.
Ed era il vescovo Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, teologo, coordinatore del comitato scientifico del Cortile dei Gentili. Proprio questa struttura del Dicastero della Cultura nel suo sito sta raccogliendo diversi interventi di riflessione a 10 anni dal discorso di Benedetto XVI a Ratisbona. Quel che resta di Ratisbona, e questo speciale è curato da Gabriele Palasciano. Tra questi interventi c'è quello di Giovanni Filoramo, storico delle religioni che ha insegnato all'Università di Torino. Abbiamo chiesto a lui qual è l'attualità del discorso di Ratisbona. Ascoltiamo.
Secondo me l'attualità che conserva è legata a questo, è stato evidentemente un tema centrale nel pensiero prima del professor Ratzinger e poi del pontefice, è legato alle, quello che lui chiamava, le radici cristiane religiose dell'Europa, perché questo è un tema che secondo me non ha assolutamente perso d'attualità, anzi tutta una serie di eventi che sono intervenuti, la crisi stessa dell'edificio europeo, ripropongono il problema di quali sono i valori identitari di questa comunità, che non possono essere evidentemente basati soltanto sulla moneta comune o sulle istituzioni bancarie, ma devono essere diversi. E quello che mi sembra fosse frainteso, eccetera, ma adesso questo è un altro problema, un intento fondamentale di quel discorso consisteva nel sottolineare questa dimensione fondamentale legata alle radici, diciamo così, ebraico-cristiane, in grado poi di confrontarsi a partire però da una identità teologica anche con altre tradizioni religiose, naturalmente a cominciare dall'Islam. È evidente che questo confronto, possiamo aggiungere questo elemento, anche se 15 anni fa la situazione era profondamente diversa, rimane assolutamente attuale.
Quale modello di cristianesimo proponeva Benedetto XVI in quel discorso, identificando il logos greco con il logos del Vangelo di Giovanni?
Era un modello di cristianesimo tipico di una tradizione apologetica in senso alto, in senso nobile del termine, della tradizione cattolica. Possiamo dirlo con un termine che spero sia chiaro a chi ci ascolta, un cristianesimo razionale, cioè un cristianesimo capace di fondarsi su un logos, che è la ragione, che dal punto di vista del cristiano si identifica col Cristo, col Figlio di Dio, ma che al tempo stesso è una capacità, pensiamo al primo capitolo dell'Epistola ai Romani, è qualcosa che è Dio, la teologia naturale, che Dio ha dato a tutti gli uomini, e dunque è a partire da questo elemento comune che gli uomini in ricerca, alla ricerca della verità, che appartengono a tradizioni religiose diverse, ma possono anche essere non religiosi, però cercano la verità, si possono trovare in funzione di questo logos comune. Naturalmente, io ho detto apologetico, perché c'è una attrazione di questo logos con la L maiuscola rispetto a tutte le forme di ragione che gli ha donato. Ma in linea, peraltro, col Concilio Vaticano II c'è anche la possibilità, il dialogo, di mettersi di fronte, di confrontarsi, di cercare una base comune di verità. Questo mi sembra anche un tema fondamentale, tipico di questa importante linea apologetica, che non ha perso di attualità nonostante le difficoltà che il dialogo interreligioso nel frattempo continua ad avere.
Ecco, come spiegare a questo proposito, dopo un primo momento di critiche corali rivolte a quel discorso, l'impulso che poi Ratisbona ha dato al dialogo tra cristiani e musulmani? Sappiamo che sono stati fatti passi in avanti durante il pontificato di Benedetto XVI e ora durante quello di Papa Francesco.
Io ho letto fin dall'inizio quel testo, più che come testo di confronto con l'Islam, come un testo di confronto interno con quello che il teologo, grande teologo Ratzinger, avvertiva come teologo e come pontefice, come un pericolo, cioè un certo tipo di teologia che voleva privare la grande tradizione teologica cristiana di questa dimensione del logos che era legata, che è legata alla filosofia greca. E Ratzinger parlava come professore, oltre che come pontefice, nella sua università, un pubblico di professori e studenti che conoscevano bene questi argomenti. E lì è stato un po' frainteso, ma riletto poi anche da parte islamica più attentamente, ci sono state queste risposte di istituzioni, inviti. Diciamo il dialogo con l'Islam, che era stato molto importante negli anni 80-90, che era entrato un po' in una situazione di stallo, come lei ricordava, ha ripreso attività e sono state fatte, io adesso non l'ho seguito sistematicamente, ma mi sembra che anche subito dopo Ratisbona ci siano stati degli eventi importanti che hanno rilanciato questo dialogo. Naturalmente nel frattempo la situazione è diventata più complicata, più difficile, ma questo fa parte di questi ultimi 2-3 anni ed è legato evidentemente al problema del terrorismo.
Quindi un discorso, per chiudere, professor Filogramo, un discorso quello di Ratzinger che si rivolgeva all'interno per criticare un certo tipo di teologia cristiana, quale?
Sì, mi sembra che questo fosse all'epoca anche evidente, anche se poi nei media non è stato sottolineato abbastanza. E cioè tutta la ricerca più recente, anche teologica, che ha giustamente sottolineato le radici ebraiche di Gesù, l'ebraicità di Gesù e la prima cerchia dei suoi seguaci, gli apostoli, i discepoli, eccetera, ha però portato in campo teologico a criticare quello che una volta si chiamava il processo di ellenizzazione del cristianesimo, cioè il fatto che poi la teologia cristiana sia sorta come influsso della filosofia greca. E in questo modo la dogmatica avrebbe tradito, si sarebbe allontanata dal messaggio originario di Gesù, è dunque un nodo teologico essenziale. Ratzinger invece rivendicava la pertinenza di questa riflessione teologica e non c'è per lui riflessione teologica che possa prescindere da questo tipo di logos, che è il logos della grande filosofia greca.
Il discorso di Benedetto XVI a Ratisbona 10 anni dopo era Giovanni Filogramo, storico delle religioni. Ora sentiamo il commento di Milena Santerini, docente di pedagogia alla Cattolica di Milano, direttrice del Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali. Anche lei abbiamo chiesto l'attualità di questo discorso, soprattutto del nodo della violenza religiosa, che era uno dei temi di Benedetto XVI a Regensburg.
Benedetto XVI voleva ripostare, come sappiamo, era la cifra di tutto il suo pontificato, il rapporto tra fede e ragione, e ovviamente voleva un allargamento della ragione alle domande di trascendenza dell'umano. Ma la sua riflessione era anche interessante, e cioè diceva sostanzialmente: senza questo allargamento della ragione non ci sarà dialogo interculturale, cioè le religioni non accetteranno in qualche modo di essere ridotte. Ecco, questo era il centro del discorso. È chiaro che però affrontava anche quello della violenza religiosa, che non va eluso, e oggi ancor meno, per carità. Ricordo appunto che anche il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, ma tutti hanno chiesto anche alle autorità religiose islamiche di prendere una posizione chiara, coraggiosa, e soprattutto le persone impegnate nel dialogo. A me pare che lo stiano facendo. Direi che siamo tra due rischi opposti: quello, diciamo, del considerare l'Islam naturalmente violento, quindi il Corano è geneticamente fonte di violenza, e quello di eludere il discorso e mistificarlo e dire che non c'è nessun tipo di rapporto tra il terrorismo e la religione. Sono due rischi opposti che dobbiamo assolutamente evitare.
Professoressa Santerini, il discorso di Ratzinger a Regensburg di 10 anni fa apriva nuovi orizzonti al dialogo interculturale, secondo lei?
Sì, per il motivo che ho appena detto, cioè è una ragione allargata alle domande della fede, è la base per poter costruire un dialogo interculturale e interreligioso. E poi aveva una riflessione molto interessante sul che potremmo dire oggi risponde a quella che consideriamo la crisi del multiculturalismo, cioè in pratica le culture sono incompiute, sono qualcosa che hanno bisogno di complementarità, hanno bisogno l'una dell'altra, e quindi presentava intanto il dialogo interculturale come una necessità interna delle culture, quindi non lo facciamo solo perché la politica ce lo richiede per il bene comune e così via, ma proprio perché le culture sono strutturalmente incomplete. E anche dal punto di vista del dialogo interreligioso ovviamente dobbiamo dire che le sfide della violenza, ma anche direi le sfide di una laicità troppo neutrale, diciamo, troppo blanda, ci chiedono di instaurare un serio, buon dialogo interreligioso e interculturale che secondo me è anche la risposta veramente a tanti mali della nostra società.
Dunque un discorso in qualche modo secondo lei che apriva al multiculturalismo, che è una categoria che molti però accusano, ritengono responsabile oggi della violenza o del relativismo?
Nel discorso di Ratisbona era molto chiaro il fatto che il multiculturalismo è un fatto, è una condizione normale in cui noi siamo. L'apertura era l'interculturalismo, l'interculturale è molto diverso, ovvero per multicultura noi intendiamo il fatto che siamo tutti normalmente in una società multiculturale, vuol dire c'è una pluralità di culture, questo è un fatto che è innegabile. Poi c'è il multiculturalismo, che sono le politiche che sono state costruite su questa pluralità e che spesso non hanno funzionato, cioè quelle che per esempio hanno detto ghettizziamo, chiudiamo ogni cultura, ogni gruppo religioso cioè nella sua identità e quindi impedendo poi di fatto un vero dialogo. Queste politiche non hanno funzionato, quindi è giusto in qualche modo criticare questo multiculturalismo. Altro è l'intercultura. L'intercultura è sulla base appunto di una visione di culture che hanno bisogno l'una dell'altra. È il dialogo, è il rapporto, è la complementarità, e non è una complementarietà, come dire, basata sul fatto che tu devi venire ai miei valori, ovvero l'universalismo sarebbe in realtà tu mi devi sposare i valori europei occidentali, e non è neanche però un dialogo basato sul relativismo, cioè ognuno faccia quello che gli pare. No, è esattamente il contrario, è un confronto franco in cui si ammettono le differenze e si accetta il potere trasformativo del dialogo, cioè ognuno di noi per arrivare a un livello in qualche modo più alto deve cambiare qualcosa, deve rinunciare a qualcosa. Ecco che quindi non accettiamo in toto quello che dice l'Islam o quello che dice un gruppo, se viola i diritti umani, se viola l'integrità umana del corpo e dello spirito. Quindi in questo senso il dialogo interculturale è qualcosa che cambia in profondità, non è qualcosa che lascia tutto com'è.
E a 10 anni di distanza però sembra che il cammino in questa direzione sia ancora lungo.
Molto lungo, perché appunto appena c'è violenza e terrorismo subito si accusa l'altro, poi si accusa il multiculturalismo, come dire, è come se ci lamentassimo del fatto di dover vivere insieme tra diversi, ma dovremmo vivere insieme tra diversi, è una realtà, questa va accettata. Altro però è l'impegno per costruire il dialogo interculturale, questo purtroppo si fa troppo poco perché appunto è un dialogo faticoso e drammatico, come qualcuno ha scritto, oppure Ricoeur ha scritto che questo dialogo interculturale e interreligioso si basa sul fatto che le culture devono essere vive, perché se sono morte le facciamo diventare un feticcio, non serve a niente, quindi non possiamo risuscitare delle cose imbalsamate, dobbiamo tra culture vive accettare la sfida drammatica appunto del dialogare tra diversi e cercare però dei punti di incontro più alti, insomma non accontentarci degli altri così come sono.
E questa era la professoressa Milena Santerini, che insegna pedagogia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è direttrice del Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali. Il commento ovviamente nel decennale del discorso di Ratisbona di Benedetto XVI, al quale abbiamo dedicato questa trasmissione. In chiusura io ringrazio Gabriele Palasciano, che cura lo speciale Quel che resta di Ratisbona sul sito del Cortile dei Gentili, che vi invito a consultare. Da Fabio Colagrande ancora buona ascolto con con i programmi di Radio Vaticana Italia.
Sei su Radio Vaticana Italia.